Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
cari amici che ci state seguendo, vi salutiamo di cuore per questa quinta puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, basata sul libro dallo stesso titolo, che è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina e dal quale oggi leggeremo altri brani. Questo libro è stato scritto sulla base di registrazioni fatte in occasione di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, e ci trasmette, per esprimerlo in poche parole, una visione divina e profetica riportata con le parole semplici del mondo tridimensionale. Nelle precedenti trasmissioni abbiamo ascoltato spiegazioni sulla struttura e sull'operazione del grandioso evento della creazione che abbraccia ogni cosa, partendo dall'essere di luce per arrivare fino alla struttura del nucleo centrale di tutti gli esseri che fanno parte della creazione e della dimensione perfetta dell'essere di Dio. Come abbiamo sentito, l'etere di luce è l'energia più elevata e inesauribile nella quale sono inseriti il regno di Dio, tutte le forme di vita pure e tutti gli esseri divini, anche le sfere, ossia i cosmi di sostanza più sottile e il cosmo materiale sono avvolti dall'etere di luce. L'etere di luce infinito e inesauribile è l'energia spirituale dell'Eterno per creare e dare forma alla creazione. Abbiamo inoltre ricevuto spiegazioni in merito alla struttura del nucleo centrale nella culla del creato e che dà forma alla creazione dell'Eterno e riguardo alla nascita nella figliolanza spirituale. Abbiamo parlato anche della forza primordiale che è al di sopra di ogni cosa e delle quattro forze delle essenze, che sono le forze primordiali dell'infinito, e come ci è stato spiegato da uno scienziato, abbiamo appreso come possiamo riconoscere queste quattro forze primordiali anche nella materia. Nell'ultima puntata abbiamo parlato delle cinque componenti dell'uomo, che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, che possono spesso diventare armi rivolte contro i nostri simili, contro la natura e gli animali, e che in ultima analisi si rivolgono sempre contro chi le ha inviate, ossia contro l'uomo che ha creato e trasmesso queste energie negative. Oggi potremo imparare di nuovo e parleremo di noi stessi, del nostro vero ed eterno essere e della comunicazione universale. Continuiamo a leggere dal capitolo L'uomo, il nucleo centrale e l'essere spirituale.
Per comprendere in che modo l'uomo, il nucleo centrale e l'essere spirituale interagiscono tra loro, cominciamo a prendere in esame l'uomo. Noi crediamo di conoscere la persona che ci sta vicino. Il suo nome e il suo aspetto non ci sono estranei. Diciamo per esempio, questo è Martin. Tuttavia, conosciamo veramente Martin come persona? In realtà lo conosciamo solo per nome. La sua identità è costituita da ciò che è memorizzato nel suo cervello. Cari amici, come possiamo intendere tutto ciò? Continuiamo a leggere. In ognuno di noi il cervello memorizza come sequenze di immagini tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e delle nostre parole, ma anche delle nostre azioni. Con il passare del tempo il nostro cervello trasmette queste informazioni alle cellule del corpo e a tutto il corpo stesso. Il nostro corpo fisico è in costante comunicazione con il cervello e il cervello comunica con tutte le cellule del corpo e con tutte le sue funzioni, con ogni parte del nostro corpo fisico. Ciò significa che ciò che è memorizzato nel cervello è in comunicazione con tutte le parti che costituiscono il corpo. Il nostro cervello, pertanto, distribuisce solo ciò che noi stessi abbiamo immesso nelle cellule cerebrali.
E che cosa avviene con il nucleo centrale? Espresso con le nostre parole segnate dalla dimensione tridimensionale, potremmo dire: il nucleo divino è l'essere compresso, è la fonte di trasmissione e ricezione dell'essere divino. Il nucleo centrale è etere di luce compresso, e così anche il corpo spirituale. Tramite il nucleo centrale, la struttura di particole dell'essere spirituale viene pervasa dall'etere di luce, dalla legge dell'infinito. La struttura di particole dell'anima e la struttura di cellule del corpo fisico vengono compenetrate dall'etere di luce nella misura in cui le particole dell'anima e la struttura cellulare del corpo non sono gravate di colpe. Dio è onnipresente, anche se la struttura del corpo fisico è completamente diversa. L'uomo ha organi, ossa, legamenti, tendini, muscoli, nervi, vasi sanguigni e vasi linfatici e tante altre cose. Appunto tutti gli elementi che costituiscono il corpo fisico. Il corpo dell'essere divino, invece, è costituito da una struttura di particole. Facendo un'analogia piuttosto grossolana, potremmo immaginare il corpo divino come le squame di un pesce. Tuttavia le particole non sono poste una vicina all'altra, bensì una sopra l'altra e sono intersecate l'una nell'altra. Tutto il corpo dell'essere spirituale è costituito soltanto da questa struttura di particole sovrapposte e che si intersecano. In questa finissima conformazione, che ricorda quella delle squame, sono inseriti con ordine tutti gli atomi spirituali dell'eternità che ricevono l'energia cosmica dell'unità universale dal nucleo centrale, dal cuore primordiale.
Un'immagine molto bella ci può essere trasmessa anche da una rosa. Quando una rosa si dischiude, vediamo che ci sono dei petali ripiegati l'uno nell'altro che si aprono, portando alla luce il centro della rosa. Questi petali sono disposti come dei ventagli, in modo analogo alla conformazione di particole simili a squame che si muovono su se stesse. Pertanto il corpo spirituale non ha una struttura costituita da cellula, non ha organi, ossa, tendini, legamenti, muscoli e tante altre cose. È sostanza spirituale ed eterica assoluta, ossia di sostanza sottile, è privo di peso e totalmente flessibile. In fondo non possiamo descrivere veramente nemmeno la parola privo di peso. Infatti, quando parliamo di qualcosa che è privo di peso, diciamo per esempio che è più leggero. Ma ciò che noi definiamo come leggero o addirittura senza peso si riferisce sempre a un peso. Il corpo spirituale non ha alcuna pesantezza, non ha peso.
E lo stesso avviene quando cerchiamo di comprendere la vera realtà della parola eternità. L'eternità è l'universo, l'etere di luce che si espande e si muove incessantemente, e in tutto e in tutti c'è l'Eterno, lo Spirito onnipresente, Dio. Possiamo descrivere l'eternità con il concetto del tempo? Non è possibile. Nell'eternità non esistono né tempo né spazio. Non possiamo nemmeno descrivere un eone o un ciclo eonico basandoci sui nostri concetti di tempo e spazio. Non dimentichiamo che tutto ciò che ascoltiamo o leggiamo in merito al regno di Dio non è nemmeno un soffio dell'eternità. L'energia trasformata a un livello inferiore, l'etere di luce, si è conformata in una struttura di tempo e spazio man mano che si era addensata. Per questo motivo l'uomo si muove nella dimensione dello spazio e del tempo ed è sotto il loro influsso. Il suo corpo ha un peso, una pesantezza, e ciò nonostante riceve dalla forza primordiale energia spirituale tramite il nucleo centrale, che nell'uomo si trova nei pressi dell'ipofisi.
Continuiamo a leggere come l'energia spirituale arriva nel corpo fisico. Partendo dalla forza primordiale, le energie spirituali fluiscono attraverso l'anima nei centri spirituali che si trovano nel corpo fisico e infine verso tutte le parti del corpo. Nel corpo dell'uomo ci sono 7 centri spirituali tramite i quali lo spirito fluisce nell'uomo. Questi 7 centri di coscienza corrispondono alle essenze e alle caratteristiche di Dio. Sono i centri di distribuzione per le forze eteriche che vi affluiscono. Ogni organo del corpo fisico è collegato con uno di questi centri di forza e riceve in tal modo l'energia necessaria per vivere.
L'essere spirituale, invece, nella sua struttura costituita da particole, è ciò che è il nucleo centrale stesso, la vita universale, l'unità universale. A confronto l'uomo è invece ciò che egli stesso ha immesso, ossia memorizzato, nelle sue cellule cerebrali. Il cervello dell'uomo è il trasformatore verso tutte le cellule e le parti del corpo e verso ciò che crede di percepire, di sentire, di pensare, dire e fare. Ciò che il cervello umano trasmette è l'uomo. È ciò che lo segna. Anche le sue componenti rispecchiano gli stessi o simili aspetti.
Le particole del corpo divino, ossia l'essere spirituale, sono tutt'uno con il cuore primordiale, con il nucleo centrale, Dio, l'Eterno, nel nucleo centrale. Dio, l'Eterno, parla nel nucleo centrale e l'essere spirituale è la sua parola, è il corpo divino, in unità con Dio Padre, che è anche Madre. In base al proprio livello di coscienza, anche tutte le forme di vita ricevono la sua parola universale. Anche l'uomo, che è in grado di percepire la sua parola universale, la riceve tramite il nucleo centrale.
Forse per molti dei nostri ascoltatori può essere di aiuto l'esempio del telefono cellulare per risolvere questo enigma. Un paragone, per quanto non all'altezza, potrebbe aiutarci a comprendere meglio la parola universale. Perché noi uomini abbiamo, per esempio, un telefono cellulare? Trasformandolo a livello più basso, potremmo paragonare il nucleo centrale a un telefono cellulare. Il numero della persona che desideriamo raggiungere non è altro che una frequenza che viene selezionata in una rete che racchiude in sé tutte le potenziali frequenze. Chi telefona, facendo il numero sul suo cellulare, chiama la frequenza della persona che desidera raggiungere ed entra così in comunicazione con un utente specifico nella rete di tutti gli utenti con un cellulare. Per ritornare alla nostra immagine, se chi chiama non ha il numero, ossia la frequenza da selezionare dell'utente che desidera raggiungere, non lo potrà nemmeno raggiungere. Anche se l'altro utente si trova nella stessa rete di comunicazione, non riesce a comunicare con lui perché non è in grado di instaurare un collegamento con lui, non ha accesso a lui. Per poter utilizzare il cellulare, se desidero chiamare qualcuno, devo avere il suo numero. L'essere spirituale non ha bisogno dei numeri di telefono di una o dell'altra forma di vita, di uno o dell'altro essere spirituale, poiché ha tutto in sé e comunica con ogni cosa. In senso lato e riferito all'unità universale che parla, si potrebbe per esempio dire che l'uomo è un numero. Se il suo numero non si trova nella rete umana di comunicazione, sembra che non esista. La percezione dell'uomo è più che limitata. Un animale, per esempio, è in grado di inviarci sequenze di immagini, soltanto che noi non le comprendiamo, perché noi uomini non comunichiamo tramite il nucleo centrale, ma soltanto per mezzo dei sensi esteriori con i nostri simili, e quando dobbiamo superare delle distanze lo facciamo, se possibile, con il cellulare, tramite internet, email o cose del genere, e soltanto se abbiamo il numero o rispettivamente l'indirizzo corrispondente. Pertanto l'uomo come numero deve poter essere in qualche modo cliccato o selezionato. Nonostante anche noi uomini pensiamo e parliamo in sequenze di immagini, ci comprendiamo raramente e non comprendiamo quasi per nulla nemmeno gli animali. Anche i collegamenti di comunicazione delle piante e dei minerali sono estranei alla maggior parte degli uomini, e ancor di più la comunicazione che collega ogni cosa. Il paragone che abbiamo fatto, e che non è del tutto all'altezza, dimostra che si potrebbe definire la comunicazione umana come un limite e come povertà spirituale. Gli animali invece non sono dei numeri, ma sono la vita nella rete eterica di comunicazione dell'amore per Dio e per il prossimo.
La controparte, l'avversario di Dio, conosce la fonte creatrice che abbraccia ogni cosa, la comunicazione universale dell'essere universale. Per questo cerca di trasformare questa conoscenza a un livello inferiore, nella dimensione temporale. Ciò avviene per esempio con le onde della radio, delle radiotrasmittenti, della televisione e molte altre cose. Come abbiamo già detto, la comunicazione universale dell'essere universale è stata trasformata a un livello inferiore, riferito alla materia. Ciò nonostante, questa sapienza universale, che è stata trasformata a un livello inferiore e che per molti uomini è qualcosa di affascinante, potrebbe aiutarci a capire almeno in parte ciò che avviene veramente nell'universo. Infatti la comunicazione universale è la fonte di comunicazione verso tutta la dimensione dell'essere puro. Il nostro cellulare materiale è una fonte di comunicazione primitiva riferita soltanto alla dimensione umana. L'uomo non ha alcun rapporto con il pianeta Terra e tantomeno con il cosmo universale dal quale proviene la vita.
Tutti gli esseri spirituali sono invece collegati con ogni singolo pianeta, con ogni sole, con l'essere eterno, perché sono legge compressa della legge universale ed eredi dell'infinito. I figli del regno di Dio, nel corso del loro sviluppo spirituale, nelle sfere di evoluzione e attraverso la dualità, hanno accolto e appreso completamente questo principio di comunicazione universale. Tutti gli esseri divini sono quindi eredi dell'infinito e tutti nello stesso modo. Tutto è collegato reciprocamente tramite la comunicazione universale, malgrado le piante e gli animali abbiano diversi gradi di maturazione. Come abbiamo già detto, le diverse specie di piante e di animali hanno livelli di coscienza differenti a seconda del loro sviluppo spirituale. Il collegamento come figlio spirituale con il Dio Padre e Madre è ancora latente in loro. Le piante, come germe, sono ancora parte di un collettivo spirituale, ma anche il germe, ossia la vita della pianta che sta germogliando e che sta prendendo forma, a seconda del suo livello di coscienza, ha già delle particole spirituali divine corrispondenti. Malgrado i diversi gradi di maturazione, tutto è collegato reciprocamente tramite la comunicazione e con l'unico universale, lo Spirito Creatore, che è nelle sue creature come luce e forza.
Cari amici, a causa delle nostre colpe noi uomini riusciamo spesso a comprendere solo difficilmente la comunicazione universale, mentre per gli animali è molto diverso. Continuiamo a leggere. Se potessimo chiedere a un animale qualsiasi grado di maturazione esso abbia raggiunto, tu hai una colpa? L'animale, se fossimo in grado di sentirlo, ci risponderebbe: che cosa intendi per colpa? E noi continuiamo a chiedere: sei in costante comunicazione con il tuo creatore? Allora l'animale, se potessimo comprenderlo, risponderebbe: che cosa vuol dire con le tue parole in comunicazione? Io sono nella sua legge. L'animale non saprà che cosa intendiamo se chiediamo: che cos'è la comunicazione? Egli constata semplicemente: io sono. E se chiediamo alla pianta: che cosa intendi per comunicazione? Essa ci direbbe: non so che cosa volete dire. E se insistessimo chiedendo: sì, tu ce l'hai con il tuo creatore? Allora la pianta replicherebbe: ma io sono in lui. Questa sarebbe quindi la risposta degli animali, delle piante, perfino dei minerali e delle pietre. Non so che cosa intendi. Io sono nella corrente della vita. Io vivo da Dio e in Dio, l'Eterno. Io sono nel suo spirito.
In scritti antichi ci è stata tramandata la seguente parabola per la nostra esistenza. Alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare tu colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esiste un Dio. Gesù rispose loro e disse: ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma noi non abbiamo mai visto l'acqua. Non sappiamo cos'è. E molti di loro, che erano i più saggi, tra gli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua. Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, questi disse loro: «Oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate». Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo, voi vivete in Dio Eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto, e tutto è in Dio.
Tutti gli esseri e le creature puri che provengono da Dio fanno parte dell'oceano universale, dell'etere di luce, e sono quindi nell'essere universale. La maggior parte degli uomini non ha quasi più alcun collegamento con l'oceano universale, perché la massa degli uomini si è in un certo senso arenata da sé. E così ora tanti vanno in cerca di conchiglie per ascoltare da una conchiglia chi o che cosa sono. Ci troviamo di nuovo davanti alla domanda: che cosa ha causato l'uomo con il suo ego, con il suo egoismo, ossia egocentrismo? La maggior parte degli uomini si è allontanata dalla grande unità onnipotente, dall'unità universale che parla. Il mondo dei programmi dell'uomo è contro la legge dell'unità, contro l'amore per Dio e per il prossimo. Molte persone sono segnate da questi comportamenti negativi, costituiti da un atteggiamento egocentrico di base e che si basano sul principio egoistico: io sono il prossimo di me stesso.
Immer wieder hören wir als Entschuldigung.
Per giustificarsi si dice spesso che noi uomini ci siamo appunto allontanati dall'amore per Dio e per il prossimo. E a questo punto si presenta la domanda: che cos'è in effetti l'amore? L'amore è la legge dell'infinito. È l'etere di luce che fluisce in modo universale. L'amore è l'amore per Dio e per il prossimo. È il Dio Padre Madre. È l'Eterno Unico Universale. È la forza, la luce e la legge in tutte le sue creature. E in ultima analisi, anche nel profondo di ogni uomo. Se non percepiamo l'unico universale, ne possiamo dedurre che ci siamo programmati con il criterio: io sono il prossimo di me stesso. Che in un senso più ampio significa anche: io stesso sono Dio, o perlomeno simile a Dio. Molte persone si comportano come dei al di sopra di ogni cosa, in particolare nei campi della scienza, della teologia e in altri campi. Con il nostro materiale esplosivo, che dice io sono il prossimo di me stesso, con l'egoismo o l'egocentrismo, noi uomini ci poniamo al di sopra della verità che è Dio. Che cosa significa mettersi al di sopra di Dio? Si tratta in fondo della caduta. E il pensiero della caduta dice: io non credo in Dio, oppure io gli ho voltato le spalle perché voglio essere più grande di Dio. E quali sono le conseguenze di questo allontanamento, di questo distacco da Dio che è la vera vita? Malattie, pene, infermità, solitudine e tante altre cose negative, e non per ultima cosa la morte. È una terribile agonia fino ad arrivare al decesso del nostro corpo fisico. In realtà, comunque, muore soltanto la forma di esistenza materiale, il corpo fisico. E nemmeno esso muore del tutto, dato che appartiene alla terra, che lo porta alla trasformazione. Terra alla terra. Non muore comunque la nostra anima, il nostro vero essere, il nucleo centrale.
Liebe Mitmenschen,
cari amici, con le parti che abbiamo letto oggi dal libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina, ci sono stati trasmessi veramente tanti aspetti sui quali, se lo desideriamo, possiamo riflettere, chiedendoci cosa comportano per noi e per la nostra vita. E a questo proposito sentiremo altri aspetti anche nella prossima puntata che vi invitiamo cordialmente a seguire. Mettetevi di nuovo in ascolto. Parleremo del capitolo successivo che ha come titolo Il soffio di Dio, la legge universale, l'etere di luce. A tutti voi un saluto in Dio e arrivederci.